pomeriggio ci divertiamo a vedere una serie di film, una serie di video. Allora, vorrei aprire con questa cortesia che assurda all'inizio la lezione numero 1 della lezione. Il computer è a batteria, e nel senso che non ci conviene. Vorrei ricapitolare con voi tutto il corso e lo facciamo con style, con style di 40 minuti. Vediamoci i fianchi, perché sennò poi tutto si spegne e devo rimanere a vedere che si spegne un po', di temporalità. C'è una porta aperta per cortesia, grazie infinite. Se puoi chiudere per quel fatto, c'è una sensazione di... Allora, intanto cominciamo così. Il problema mai affrontato, le implicazioni dell'arte con la vita di ogni giorno, con i grandi problemi che attanagliano il pianeta. Che cosa ha a che fare l'arte con tutto ciò che non è arte? Proprio perché tutto ciò che non è arte. No, sta visitando lei, grazie. Grazie. Allora, ho individuato una figura allegorica, una metafora, antica come il mondo, cioè l'uragano, cioè la bufera, cioè il turbine, perché il turbine, in francese tourbillon, non è una spirale, e lavoriamo quindi sulle spirali, e le spirali sono pericolosissime, perché hanno un centro e poi una via centrifuga, una via tangenziale che tende all'infinito, quindi figure sono anche pericolose, indefinite. A meno che tu non riesca a bombardarla, ad attraversarla, a farla esplodere da dentro, cioè trasformando la spirale in qualche cosa di assolutamente non pericoloso. Non pericoloso è tutto ciò che non ti stringe nelle spire, che non ti accorge all'interno di quel serpente laocoontiano che porta a morte il Masse, il profeta. Ed è ciò a cui dedico appunto il corso, alla profezia dell'altro, al fatto che l'artista è insieme profeta, sismografo, elemento capace di sciogliersi dalle spire, di uscire dalla spirale. Perché uomo di questa terra, non come Laocoonte, che evidentemente in quelle spire, in quella spirale del mito, del destino prefigurato, muore con i suoi figli. E così cominciamo. Quindi gli ricordai che non ti mai il lavoro alla emergenza. Ciò che emerge si deve essere tutti piano e crescenza, caso un centro spesso disperato, militare, sanitario, ambientale, sociale e politico, emergenti di luoghi, fenomeni, individui superiori, eccellenti, conflitto non sarà solo imperatori, ma anche civili, anche funzionari. Attenzione. Emergenza, eccellenza, vetta, aspirazione verso l'alto, che è insieme doppia figura, aspirazione verso l'alto, perché è aspirazione verso il divino, verso il mistico, verso lo spirituale, verso il cielo, ma anche aspirazione, decorato l'ultima lezione sulla metropoli, skyscraper, grattacieli, aspirazione al potere, al comando, a controllo dall'alto. E quindi, anche qui altra figura allegorica, la vista come colui che aspira contemporaneamente all'alto, ma che anche dall'alto si fa demiurgo, perché ha costruito nuove creature, i nuovi simbionti, uomini fra corpi organici e corpi inorganici, colui che, vi ha tanto scandalizzato, poiché tante, tantissime bloccate sono su Edward Cat, che fa un coniglio fosforescente, e avete ragione, la vostra preoccupazione non è tanto il fatto che ovviamente scoprite che l'artista è un demiurgo, un dio creato dal nulla la vita, come l'artista tradizionale dal nulla costruisce una scultura a colpi di scalpello, di martello, come abbiamo visto nell'opera di Daniele Lusoli, ma perché avete colto con un brivido la profezia che i vostri figli, o i figli dei vostri figli, possono essere costruiti dal nulla, cioè essere forgiati lavorando dentro quella scultura a vite che è l'arte di Giuseppe Nucleico, il codice del DNA. Emergenza quindi in tutti i sensi. E parlandone con Pierre, stupendo, perché lui si è diventato un po' di studiare il giapponese per conto suo, sì, attenzione, ma che emergenza in giapponese è quel segno lì, è un aereo risciato bellissimo, no? Emergenza. E poi uno studente che si propone subito dicendo lo dedichiamo a strada, a emergenza davvero. Come sono andati a rapporto? C'è lo studente che aveva promesso di garantire questo rapporto con strada? Sei tu? Sei tu. Allora?
Allora ho provato a parlare, cioè, domande alla Camera, sì. E ha detto che deve sentirlo.
Beh, insomma, il discorso è finito, Sì, però hai tempo ancora in questi prossimi giorni di incontrare la sua cosa. Sicuramente Roberto, Daniele, Pier, Tommy, Matteo, eccetera, riusciranno a inserire da qualche parte dedicata ad Emergency. Mi piacerebbe moltissimo che ci fosse, che cioè 80 persone più una, non uno e 80, ma 80 più uno, dedicasse un corso a quelli che in questo momento stanno lavorando nell'emergenza. Quindi li solleviamo, apriranno, siccome sono tutti italiani, a Kabul dove sono. Il vostro, il mio sito in cui sono ospitato al centro tra le domande e le risposte, e un piacere di questo.
Il problema è che non è in Italia sempre.
No, non è mai in Italia, tu vuol dire? È per quello che hanno inventato l'internet. Allora, ci siamo anche inventati questo gioco di parole che è Google Art, è una specie di ricognizione Google Art intorno a questi luoghi di sovvertimento del quotidiano, movimento, il transitismo dei fatti. In realtà noi non ci accorgiamo che camminiamo, come dicevi, felici, no? In una vita che sia assolutamente tranquilla. In realtà questo terreno su cui posiamo i piedi è un terreno paradisistico, pieno di scosse sotterranee, movimenti, sotto di noi c'è il fuoco, ogni tanto esce, uccide, questo terreno apparentemente solido è pieno, insomma, di trabocchetti. Solo una visione popolastica ci permette di vedere l'orografia nascosta, pericolosa, e domandarci quindi ancora una volta se queste sono emergenze, l'arte che ha a che fare. Allora ci siamo pensati che mi ha colpito tantissimo che qualcuno mi ha scritto, sapete che non si era accorto che quel discorso svolgeva in questa maniera, c'erano domande e poi alla fine alle domande voi stessi dovevate rispondere. No? Mi è piaciuta questa riflessione improvvisa, tardiva, ma insomma comunque ben venga. Allora, perché voglio che voi vi poniate nella vita, non come studenti per l'esame, la domanda cosa ha a che fare l'arte con la realtà, il lavoro, il contemporaneo, la guerra, eccetera. Perché sono le domande che si fate sempre, comunque. E studiamo struttura, sistematicità, vediamo se siamo riusciti ad arrivare a questa conclusione. Allora abbiamo individuato questa forma, questa grafica, grazie a Pierre, che poi la collaborazione di tutti loro, che appariranno adesso, li faremo vedere, poi apriremo il sito in internet, adesso qui e fuori, con una certa serie di sottocategorie che sono suggerimenti per voi per trovare le domande giuste intorno alla macro categoria che sono. Noi abbiamo coperto tutte perché abbiamo avuto solo attenzioni, perché una volta era il primo novembre, l'altra volta perché non so, perché il giovedì prossimo tra l'altro sono i esami. Quindi spero che potete lanciare un biennio, nel senso che il prossimo anno i vostri successori possono riprendere per andare avanti e appunto avanti. Un'idea che le risposte sono necessarie. Andiamo avanti, che siamo capita loro. E qui velocissimamente, subito immediatamente, un problema grossissimo, vi ricordate? Di qua Maurizio Nannucci che scrive davanti nel Pronao, del più grande museo berlinese, antichissimo, bisogna vedere, attenzione, vedete sulla plastica. E lui dice una cosa che speriamo da tutta sempre, l'arte è sempre contemporanea a noi, è sempre che è anacronistica, anacronistica. E di là, attenzione, però l'arte contemporanea minaccia di affondare, oppure affondare se volete, probabilmente si viene fuori dal mare, dal terreno artistico, viene fuori come la macchina misteriosa di King, vero? O di Stephen King e di ancora. Contemporaneamente, sta uscendo, sta precipitando questa nostra interpretazione, ma perché? Perché sono le emergenze dell'arte stanno, alle emergenze per l'arte con i capolavori stanno al lavoro. Allora, capolavori, questa terribile tragedia del lavoro di questi giorni alla Thyssen Group, e basta caso chi è Thyssen von Thyssen. Von Thyssen è uno dei più grandi collezionisti d'arte del mondo, lui che era l'acciaiere di Hitler, e ha a Locarno un museo straordinario che poi ora ha trasferito a Madrid, non tanto lontano appunto dal Prado, i pezzi da Giotto 52, da Picasso a Goya, cioè i più grandi capolavori. E subito immediatamente scatta una considerazione umana molto più scientifica. Nella storia dell'arte ci sono i capolavori, ma dall'altra ci sono anche i lavoratori. C'è una mediazione possibile tra i lavoratori e i capolavori? In questo gigantesco potere economico e anche culturale di Von Thyssen, guarda caso, scoppia una fabbrica, muoiono gli operai e il salto incredibile, lo iato, la inconciliabilità tra questi due mondi della contemporaneità possono, la domanda che possa essere mediati da un artista che faccia una musica dedicata a questa morte, che giustifichi questa morte, no, che certamente la spieghi, che la spieghi, perché manca la spiegazione di questa morte, che ancora una volta è la ragione così assolutamente infernale del capitalismo sfrenato, questo uso terribile, no? Del lavoro, della schiavitù del lavoro, avete letto. C'è qualche cosa in mezzo. La responsabilità dell'artista rispetto a questi problemi, tra il barone Von Thyssen e l'operaio che muore alla Von Thyssen. Non mi pare che si ciò dobbiamo ragionare. Allora, tutta l'arte può serie di implicazioni che sono queste che abbiamo detto, una più interessante dell'altra, con dei punti di focalizzazione rossi tra il progetto Emilia, tra la conflitti la società elettrica e la scienza della tecnica, che tende naturalmente a diventare un problema serio che abbiamo risolto in una lezione particolare. Ma vedete che il mio messaggio è un messaggio ancora una volta un po' fortemente ideologico, perché in questa specie di arte, di struttura un po' amedica, arrivo ad una conclusione: potrebbe l'arte è staccata dal resto, è coda terminale di un processo che ha come causa immediata prima il fatto di essere collezione, cioè una merce che diventa collezione che produce la contemporaneità, l'arte contemporanea produce, cioè il valore aggiunto. Dopodiché abbiamo discusso, ma è possibile che uno possa diventare un grande artista se non passa attraverso questi processi che sono la conoscenza dell'essere legati ad una politica dello spettacolo, produce per te il di intendimento che allora permette alla critica di tradurre l'opera in merce in modo da che sia acquistata, venduta, collezionata e quindi entrare poi come oggetto della storia dell'arte. È un messaggio politico. Allora, se uno volesse approfondire il problema sociale, uno dei tanti, scegliamo questo, intorno all'arte, non può che sviluppare riflessioni intorno ad ognuno di queste categorie. Andiamo. E così intorno alla... naturalmente intorno anche al problema della differenza che c'è tra una vita considerata ancora di vita naturale e una vita considerata ormai una vita completamente artefatta, rituale e dominata da una serie di non solo linguaggi, comportamenti e sistemi che sono politici, che sono a poi diventati etici e morali, comportamento legato alla cibernetica, all'intelligenza artificiale, ai virus che inquinano la nostra vita, soprattutto attraverso un processo di tipo memetico, in quanto l'uso dei media ha inserito all'interno del nostro sistema di pensiero delle molecole chimico-fisiche, dei meme da cui difficilmente riusciamo a liberarci. Sintetizzo quello che abbiamo detto, ma se uno volesse anche ad esempio affrontare il problema delle arti che hanno a che fare con il digitale, che sembra semplicemente una piccola categoria, lì così ho elencato i vari settori o sezioni che io ho attraverso, così titolanti, dei grandi luoghi di incontro dove gli artisti digitali, si chiamano questioni incredibili, che sono gli artisti digitali, affollano le varie biennali, da Linz al FIGRAF, California, Gaul, Venezia di Monte Carlo, tutti i luoghi dove quelli che come voi la vogliono digitare prima o poi si incontrano. È così. C'è che sia la crisi digitale. Questa è la grande categoria dei media, andiamo, e poi cominciamo. Il corso è passato attraverso tutte queste figure. Andiamo avanti, la realtà, perché c'è il lavoro di class, perché vi ricordate lì dentro che cosa succede? Che Mauro Polci fa fare in questo buco gigantesco una tomba, no? E dentro della tomba di scusate c'è Antonio Spallanieri. Cioè, è detto un affetto, quello che provocato terribile, no? Problema. L'autonomia da politica, no? Autonomia in politica, a Padova, poi c'è la crisi, poi Padova, e poi l'incarcerimento di migliaia di intellettuali, di operai, e la separazione netta tra l'autonomia e le Brigate Rosse e la fuga e poi dopo il recupero di tantissimi intellettuali che sono andati in Francia, con i carcere, il ritorno, la l'espiazione, buttati dentro. Sono i negri, degli intellettuali, degli operai, degli studenti, e sono lì dentro, sotto, a parlare del nostro destino, dei nostri tradici anni, quindi certo, fino ad oggi, di tradici ancora di allora. E attorno al pubblico, a guardare dentro, in questa fossa dei leoni, accannati sul maiuscolo progetto, accannati su maiuscolo U, topiliano, sul bel luogo, sul buon luogo ancora, il bel luogo è possibile o no, perché a voi non attraverso il sospetto che vorrebbe in mente i termini su cui si fonda la nuova, non la vecchia, ma la nuova civiltà occidentale, e intendo con ciò che è l'Europa americana, che è fondata sull'istituirsi delle costituzioni che nascono dal comunismo, che hanno come valore l'uguaglianza, la fratellanza, la legalità, sia ancora possibile. Vediamo. Bomba, bomba. Libero, bomba veramente si attiva, che è una bomba nucleare, no? Nuclear device, nella Stasi Collection. Basta poco. Allora, le tecniche nucleari ci abbiamo anche noi, non soltanto come dice Bush e gli iraniani. E che cosa c'è di più artificiale di questa natura, che è una grande troppo ricoperta di pelli? Ha giocato contro se stessa, no? Ha giocato la natura contro se stessa, rivestendo l'organico vegetale con l'organico animale, chiudendo il circuito e dandoci quindi un grande problema di carattere epistemologico, due cose così, che ha ancora la forma di un vecchio tronco, una nuova, e un animale con si è rivelato. Vediamo. Quante persone? Quante persone? E io ho detto, ragazzi, che cosa è affrontare un problema di 5 milioni di Tokyo e domandarci su Mumbai, su Bombay, che è una città che mi detto conosco molto bene, come fanno a scoppiare. C'è questo problema e come fanno a scoppiare. E come gli artisti hanno affrontato il problema di queste metropoli, di questi esplosi, queste estensioni di noi stesse, che vi ho detto per il Semite San Boeri, Tokyo, Domus e Multiplicity. Se noi ci saltiamo, vi ho detto, a proposito di tutti e di stratosfere, da una opportuna, anche se guardiamo giù ci accorgiamo che tutta la tribuna padana è l'unica città. Prima ancora il triangolo Treviso, Padova, Mestre è un triangolo completamente illuminato con questo piccolo parco, chiamiamolo così, con un campo di distanza e di erba medica o di mais o che so io, ma mai un piccolo di niente, c'è più niente, è vero? C'è più niente attraversato dalle strade, ma se ce lo andiamo ancora di più, però che non la padana è così. C'è una piccola parte buia sulle Alpi, una piccola parte buia ogni tanto lungo la Fermina, ma se ci lanciamo ancora di più, la Francia e l'Italia sono l'unica luce. E ancora più in alto tutta l'Europa, a te, i lupi, che si sia fatta vedere, è solo un'unica città. Un'unica città. Allora dobbiamo considerare per vedere sul pianeta un unico conurbamento gigantesco che ha ogni tanto dei piccoli spazi di risulta dei parchi, come il fatto degli amazzoni, laddove Pasqua è diventato cristiano, anche quando circa 8 anni fa Sting è andato a suonare la sua chitarra richiamando anche tutti quanti gli indigeni ad ascoltare questa cosa più un Pasqua naturalmente disperato, il fuori misura, il corpo umano può essere questo, che è giocato lì in plastica, ha portato a 4 metri di altezza, 5-6 metri di altezza in bronzo, ma dipinto come se fosse plastica. E questa mia immagine è terribile, queste scarpette rosse, fino, famosissimo, è vero, con gli indiani degli anni 50, però il Fredericiano, che è il museo di Kassel, dove è la sede principale del documento di 5 anni, ha davanti a sé questa borderline, perché segnati ogni tanto che così in maniera così umile, così potente, ci sono queste pietre tombali, sono i nomi di morti e esso. Allora chi supera questo bordo non è più innocente, entra nell'arte, nel museo, saltando, oltrepassando, e la gente non se ne accorge, vedete, come si fa a buttare una sigaretta? Come si fa a buttare una sigaretta? Comunque per me, come si fa a buttare una sigaretta per me? Ovunque tu sia, tu fossi anche in un centro dell'arte, perché ti fai una sigaretta per te? E come fai a buttare una sigaretta davanti al museo d'arte contemporanea? E come fai a buttarla sopra le pietre tombali? Allora, questa scatola rossa è quello scatola bianco e nero, ho visto questo, ho cercato un po' di foto per tanti, lo faccio per voi queste cose, non questa sensazione, no? Borderline, che è proprio il bordo tra la vita e la morte, che è l'arte, ovviamente segna con la segna, sento l'arte, la scienza dei corpi, la scienza dei corpi. Andiamo. E entrando nel cervello umano, finalmente l'artista riuscì ad indagare, a capire cosa pensiamo, o come interpretare il pensiero, o che forma ha l'onda del pensiero, che è forma astratta, regolata da una certa serie di logiche evidentemente digitali, ma che ci permette di capire che noi emettiamo onde che però non percepiamo. L'altro non percepisce, per cui in realtà tutta la nostra energia, il nostro pensiero, pensate che cosa è arrivato di questa macchina lupo, tutto il nostro pensiero, un'emissione continua di onde alfa, beta, gamma, di tensione, di pulsione, di vicinanza, perché se tu chiudi gli occhi così, la forza arrivare ogni anno vicino a te, senti il calore, la trasformazione, lo senti anche psicologicamente, senti questa cosa, in realtà tutto questo si trasforma, si trasmette e si riduce ad una parola. Una parola. Una parola traduce, sintetizza tutto questo che ho detto, le infinite onde che guardiamo nella comunicazione. Ecco la stessa cosa molto facile. E dice attenzione, noi vediamo il quadro, vediamo, sentiamo una parola poetica, però in realtà è la parola, la punto terminale, lo sbocciolamento, il splittinger. Questo, la fine di questo percorso che arriva alla mano, eh? Al dito che batte sulla tastiera, che batte sulla... ma di dietro, qua, da dove è partito? Ecco, un'entrata profonda, ben profondo. Ok, e qui la città, la metropoli, andiamo, andiamo. E qui per voi, qual è la differenza? Questo è il corso che si deve fare. E che è un corso pericolosissimo, perché scientificamente saremo censurati e voi siete anche censurati, ma vi ricordo che questo veramente è il vostro futuro, riuscire a costruire una situazione di plus valore delle vostre opere progettuali tali per cui queste possono in qualche maniera confondersi con le opere d'arte. Non solo, ma se io utilizzavo la definizione che abbiamo concluso il corso, che cos'è l'opera d'arte? Risposta: l'opera d'arte è il design. L'opera d'arte è un design. L'opera d'arte è un'organizzazione, è un'organizzazione logica, logico-concettuale e quindi progettuale. Anche persino quando essa è istintuale. Ti ho raccontato l'episodio appunto metafora di quello degli occhi, perché paziente scusate, il popolo con il quale girando con un richiamo buchi intorno al quadrato sacro fa cadere le sue gocce di colore. Istintuale, però, che istinto, come quello di Katie, Shostakovich, di Popovich, di coloro che lavorano con la musica di questi 5 anni, scegliendo, non è il caso, è se quel caso ti va bene, cioè, io faccio cadere questo, mi è piaciuto, questo suono mi è piaciuto moltissimo, ok, fatto. Allora, la differenza, torniamo indietro, la differenza tra le due opere qual è? Quella di destra e quella di sinistra. Una idea è di buono, l'altra è di quel progettistico in dettaglio che voi che fa caso è di buono, sono amici, ma chi è l'opera, la prima? senza metafora, brillo, brillo, shining. Ok, qui siete voi, vedete la storia, dal primo ciocco, dal primo pezzo di pietra, per arrivare fino a qui, anche questo è uno strato definitivo, perché se questo arriva definitivo vuol dire che non è utilizzabile, non serve a niente. Se voi lo modificate vuol dire che la funzione continua e l'oggetto si rende obsoleto in particolare corpo, a nuove funzioni, a nuove richieste. Ok? E questa è la cosa. Allora, giustamente si è intervenuti moltissimo sul lavoro di questo artista che ha giocato in maniera irriverente per chi crede sulle prime parole di Genesi, la Genesi, è vero? Usando queste parole per trasferirle in un morse che è trasferito in un linguaggio numerico, costruisce una catena di segni, segnali che permette di costruire una molecola temporale che puoi vedere, eccetera. E che costruisce anche nel nulla, giocando però sulle parole terribili, 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 terribili e ossessivi dal principio, potremmo liberare anche un meme di questo Dio. Terribile, terribile, che dici di aver costruito tutto il mondo per te, per l'uomo, perché tu lo possa dominare, con cui tu possa vivere, convivere, tu possa dominare. E noi, capite, la prima parola della formazione, dell'intenzione di uscita di un mondo è legata al concetto di potere. E questo fatto del metodo è intollerabile. Andiamo. Tutta la realtà, io ho detto, è tempo, tempo. Solo il tempo determina la realtà, il concetto di realtà, la sua definizione di realtà, e la sua trasmettersi la definizione della realtà stessa, e questa opera straordinaria e incredibile, questa opera è naturalmente lo spettacolo della realtà. Lo spettacolo della realtà è un film continuo che noi giriamo per noi stessi e per gli altri, e degli altri che girano su di noi, è la forma poi metaforica della cavità del cinema, uterina, la platonica, platoniana, la caverna, lì questa macchina, questo ottico ha fotografato lo sviluppo di questo film della vita in realtà metafora, della pellicola, del cinema, dall'inizio alla fine, dall'inizio alla fine. E tra le altre foto centinaia di anni fa di cinema nel mondo, questo è certo, perché lì a sinistra vedete ci sono proprio le persone che vi ricordate la sera, una carne, vi stavo dicendo, come quelli di voi, che pur essendo ormai le 7 di sera sono ancora rimasti qui a vedere i titoli di coda che sono stravolti, quelli che servono per capire i titoli di testa. La memoria, o la memoria reazionaria plumbea dei libri di piombo della memoria di Kika, o no. E poi il problema dell'artista che si interroga, pone a serie di interrogazioni. E l'opera d'arte, ho detto, è quella macchina che dice attenzione, di fronte a me è opera, tu devi spiegarti, non tu devi spiegarmi, tu devi spiegarti, perché io sono la sfinge in terra e tu devi risolvere l'enigma che tu sei, di fronte a cui tu improvvisamente sei inquieto, inquieto, no? La tua inquietudine è stata fatta che sto perché io stesso ricordate i lavori su Velázquez, su Goya, su Picasso, su quanti ne volete, se vogliamo lavorare, ti pone. E quindi la domanda sono io, la domanda su tre. E rimane ancora la possibilità di domanda, c'è una risposta. Che cosa significa oggi essere soggetti? Cioè vuol dire capaci di deliberare in libertà? Ecco la fisica, come si propone rispetto a questo terribile problema del soggetto contemporaneo. Spettacolo Hollywood, è vero, che è una scritta non naturalmente a Los Angeles, è vero, ma sopra uno scatto di notizie vicino a Palermo, che si trova estremamente completo, che riduce e conduce a un'unica spazialità totalmente opposta. sapremo assolutamente. Ecco, allora velocissimamente, dall'alto ancora una volta, il problema che l'arte è qualcosa di assolutamente difficile, complesso da poter spiegare, che dà del fatto che nessuno riesce a spiegare niente ad alcuno, se colui che sta ad ascoltare vuole imparare, non si fa egli stesso cristallo. Perché un unico cristallo non entra in sintonia energetica con un povero banco, da cui naturalmente la bellissima opera fatta delle intro che vedremo dopo, dei nostri amici che hanno proposto questa bellissima faccenda, riprendendo naturalmente un'opera d'arte di Walter Katerer, che è questo scolaretto inchiodato con le matite crocifisso, no? Sul palco, che riesce a liberarsi, si riesce a liberare da quale crocifissione? Si riesce a liberare la crocifissione di ignoranza e senza errore, ponendo la domanda, in fin dei conti, per chi crede, la straordinaria magica figura di Gesù Cristo, quando è che si libera? Attenzione, grido, non si libera quando lui risorge, la spolvera, non è lì la sua liberazione, è la sua liberazione. È come quello degli angeli di Cassiani che sono sopra Berlino, quando lui pone la domanda, quando ciò lui si fa carne, quando è che lui si fa carne? Quando lui alza la mano, schioda la mano dal croce e dice addio, ma perché mi hai abbandonato? Lì si libera per sempre. Si libera. Perché mi hai abbandonato? Perché credo che questa è la domanda terrificante da cui non possiamo liberarci. Non è la risurrezione, qui sono capacità di fanti. E allora al centro in alto concerto campestre, cioè qui tra noi ormai siamo nel concerto. È chiaro che dopo una cosa come questa entrasse uno che, come molti di voi non avevano mai saputo che esistesse una storia dell'arte, in arte, non capisce, non sa, entra disturbando, perché purtroppo una volta che questo è stato detto, questo magico clima, che spero di avere in qualche maniera collaborato a realizzare con voi, non esci più, e chi da fuori entra con forza, violenza, brutalità, volgarità, che è molto di media, che oggi attraverso la nostra vita quotidiana, quella proprio veramente non può capire, che ci disturba e rompe questa magia che ormai spero che possa circolare tra di noi, con quale tutti di noi sono interessati. Atto di fede, bisogna credere nell'arte, e poi naturalmente la malinconia, che significa naturalmente il fatto che la testa pesa troppo. Dopo un corso come questo, spero che la testa pesi molto e che, pur essendo quando saremo nei saluti finali di stasera, felici ma anche maniconici, non devo lamentarci, se maniconici siete sottomini, se siete sottomini sarete vittoriosi. Saturno è colui che riesce a vincere la realtà, perché se la mangia, se la viola. E poi naturalmente, ecco, il problema è che tutti siamo sempre dentro questo angolo destro, la visione stupenda di questo messaggio che gli avevi dato, cioè che così come Apollo ha bisogno di Dionis, così Aristotele ha bisogno di Omero, così Stephen Hicks, il collezionista, ha bisogno dell'opera d'arte. Vera, vera opera d'arte, non ci imbro io, non fate credere alle folle, si può vedere quello che si vuole, certo, in un caso sto parlando di grandi circuiti della natura. E poi ovviamente che cos'è il classico, per me è il classico oggi, che cos'è il post-classico da allora fino ad oggi, che cos'è il barocco è da Nigel Fake a YouTube a L'Espanto del Soleil. Questo è il nome. È il 600 fondamentale per capire la nostra stagione. È il 700, l'illuminismo, e naturalmente, ecco, vedete, la dichiarazione di attacco di denuncia della guerra, è vero, nei lavori di Goya, che molti li ripresi però oggi naturalmente le potere CERMA alla Stasi Infarci Collection, non è so, perché i tempi della disillusione che ha gloria rispetto agli eventi frattuiti dell'illuminismo del 1800 e 1 e 2 sono gli stesse disperate disillusioni che abbiamo noi rispetto a che cosa? Rispetto alla promessa di democrazia che il potere dell'impero sembrava garantirci e che invece ha tradotto ancora una volta in conflitto, ma che dico, in guerra battaglia. Chiudi il computer, questo, no? Chiudi il computer, se vogliamo, no, spegni nel senso di spegnere il computer, non si spegne perché, forse sì, chiaro. Perché vediamo se riusciamo ancora a recuperare un po' di pacchetti per troppo, se no.
Allora, facciamo colazione e vediamo le due.